15:13. Lo stolto pensa: non c'è Dio. Sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno più agisce bene.
Il Signore del cielo, il Dio, per vedere e sentire se c'è un modo di sentire.
Tutti hanno sbagliato,
sono tutti
corrotti, più nessuno fa il bene, neppure uno.
Non comprendo nulla, tutti i malvagi, tutti i morti, il popolo,
non invocano Dio, tremeranno di spavento, perché Dio non è la stirpe del giusto.
Volete confondere le speranze del Dio, ma il Signore è il suo rifugio.
Venga da Sion la salvezza di Israele, quando il Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
La Bibbia conosce due forme di, diciamo, di ateismo. Uno è l'ateismo scientifico, tra virgolette. Lo stolto pensa non c'è Dio. E questo per sé non è molto importante. Peggio è l'ateismo pratico, di chi si comporta come se non ci fosse. E qui ci siamo dentro molto di più. Cioè, come se Dio nella vita in realtà non conti, ed è questo il vero ateo, l'ateo pratico, che non tiene conto di Dio. E l'abbiamo scelto perché i brani di questa sera diranno qualcosa a proposito. Ci troviamo questa sera al secondo giorno di Gesù a Gerusalemme. La volta scorsa abbiamo visto il primo giorno, che è il suo ingresso nella città, e corrisponde al primo giorno della creazione, il giorno della luce. Il suo ingresso a Gerusalemme e ci dà la luce per farci vedere ciò che avverrà a Gerusalemme. E la luce è il mistero dell'asino. E alla luce dell'asino, grande maestro, dobbiamo imparare ciò che capiterà a Cristo. Cioè il mistero dell'amore come servizio. Questa è la luce. L'amore, Dio è amore e servizio, come l'asino. E servizio quotidiano. Oggi vediamo il secondo giorno, che c'è lo scontro tra quest'asino e il popolo e il tempio, che hanno un altro stile. Il popolo sarà rappresentato dal fico e il tempio dal tempio stesso, con quel che c'è dentro. Cioè il confronto tra ciò di cui Dio ha bisogno e ciò che noi gli offriamo. E corrisponde al secondo giorno della creazione, dove è stato creato il sopra e il sotto, cioè si comincia a ordinare il mondo. E lui viene nel mondo e trova questo disordine che vedremo. E sono due scene interessanti che vedremo questa sera, eccezionali nel Vangelo. Il Vangelo parla sempre di cose buone che Gesù fa. Fa vedere i ciechi, fa udire i sordi, fa tante cose buone. Invece questa sera fa un contromiracolo. C'era un figo con tante belle foglie e lo lascia lì secco, così. È l'unico contromiracolo che c'è, è contro i verdi questo. Poi va nel tempio e prende la frusta, è l'unica volta che sembra contro la mitezza, la misericordia, e questo è contro i preti. Quindi questa sera vediamo una cosa non gradita ai preti moderni e antichi, e che è una cosa estremamente interessante, l'episodio del fico e del tempio. Sono sommamente rivelatori.
Con Marco capitolo 11, versetti da 12 a 19. E il giorno dopo, uscendo essi da Betania, ebbe fame. E vedendo da lontano un fico che aveva foglie, venne a vedere se dunque vi trova qualcosa. E venuto vi trovò nient'altro che foglie, non era infatti il tempo di fichi. E rispondendo gli disse: nessuno più in eterno mangi frutto da te. E udirono i suoi discepoli. E vengono a Gerusalemme, e entrato nel tempio, cominciò a scacciare quelli che vendono e comprano nel tempio, e rovesciò le tavole dei cambiavaluti e le sedie dei venditori di colombe, e non lasciava che alcuno trasportasse qualcosa attraverso il tempio. E insegnava e diceva loro: non sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri. E udirono i sommi sacerdoti e gli scribi, e cercavano di rovinarlo, avevano infatti paura di lui, poiché tutta la folla era colpita dal suo insegnamento. E quando fu sera, uscivano fuori dalla città.
La volta scorsa abbiamo parlato dell'asino, questa sera di una pianta di fico e del tempio. Ecco, sembrano due immagini abbastanza diverse, in realtà ci sono similitudini. Sulla pianta di fico ci sono tante foglie, nessun frutto. Nel tempio c'è tanto mercato, nessuna preghiera. Qui c'è un forte accostamento. Spoglie il fico delle foglie, caccia via tutto il mercato dalla chiesa, dal tempio. Quindi c'è molta similitudine. E poi la similitudine è ancora più profonda, perché il tempio rappresenta Dio in mezzo agli uomini. E quel che Gesù farà sarà scacciare via tutte le cattive immagini di Dio che abbiamo, distruggerà il tempio, l'immagine di Dio che noi abbiamo. E il tempio distrutto sarà lui crocifisso, e risorgerà dopo 3 giorni il nuovo tempio. Così il fico maledetto, l'albero maledetto, richiamerà un altro albero maledetto, l'albero della maledizione, la croce. Qui sulla croce porterà tutta la nostra maledizione, e finalmente ci sarà il frutto sulla croce, il frutto dell'amore di Dio per noi. Un'altra somiglianza, poi entriamo nel testo, è che il fico e rappresenta il punto centrale della vigna. C'è la vigna con la casa e il fico fuori casa. La vigna rappresenta il popolo Israele che deve portare frutto, e il frutto della vigna è l'osservanza della parola. E nella vigna c'è anche il fico, la pianta del fico, che rappresenta il frutto dolce, sempre fuori casa, che rappresenta il succo di tutta la parola di Dio, l'amore di Dio e del prossimo. Non trova niente, trova solo foglie. E allora vuol dire che il popolo non porta il frutto, non osserva la parola, non porta il frutto dell'amore. E allora Gesù svela questa grossa maledizione che è non avere il frutto dell'amore. E lui stesso morirà maledetto sulla croce portando il frutto del nostro egoismo e dandoci il frutto dell'amore. Questo è il senso generale, adesso lo vediamo più in dettaglio.
E il giorno dopo, uscendo essi da Betania, ebbe fame.
Ecco, la volta scorsa abbiamo visto che il Signore ha bisogno, l'unica cosa di cui il Signore ha bisogno in tutta la Bibbia, ed è il bisogno dell'asinello. L'asinello è l'animale da servizio, e servire è il modo concreto di amare. Ciò di cui Dio ha bisogno è l'amore, perché lui è amore, e l'amore ha bisogno di essere amato. Ora ha fame. Questa fame risponde al bisogno che aveva dell'asinello. Che fame ha il Signore che viene a visitare la sua vigna? Ha fame che il popolo ami davvero. Questo è il frutto del fico. La fame di Dio, il desiderio di Dio, è che noi sappiamo amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. è interessante, Dio ha una fame e ha un bisogno, l'unica fame e l'unico bisogno, che poi questa fame e questo bisogno è la nostra salvezza, cioè amare come Lui ci ha amato. E la fame richiama qualcosa di vita e di morte, no? La fame richiama il cibo, che è vita se mangi, e morte se non mangi. Quindi questa fame di Gesù sarà per lui la vita o la morte. Se trova il frutto, vive. Se non trova il frutto, muore. E difatti lui morirà in croce sull'albero perché non trova il frutto dell'amore, troverà l'egoismo.
E vedendo da lontano un fico che aveva foglie, venne a vedere se dunque vi trova qualcosa. E venuto vi trovò nient'altro che foglie, non era infatti il tempo dei fichi.
Ecco, il fico, dicevamo, che sta nella vigna ed è la parte più preziosa della vigna, che dà il frutto dolce. E se la vigna è Israele, che deve dare i frutti dell'osservanza della parola, il fico rappresenta la sintesi dell'osservanza della parola, che è l'amore, l'amore di Dio e del prossimo. E il fico è una pianta interessante per molti motivi. Il primo è che è la prima pianta a fare frutti, e fa frutti senza fiori e senza foglie. I fiori sono i primi frutti stessi. Poi fa frutti tutta estate e tutta autunno, ed è l'ultima pianta ancora a produrre frutti. E poi d'inverno, anche quando tutto è secco, trovi almeno un fico secco sulla pianta, se no non trovi proprio il fico secco. Quindi non c'è stagione che tenga per la pianta di fichi, fa sempre frutto. Così noi in qualunque stagione siamo chiamati ad amare, insomma, perché siamo immagini di Dio. Ed è importante che sia fuori dalla stagione. E verrà notato dopo che non era la stagione dei fichi.
Sì, sì, nel fondo del setto.
Ecco, signore. Ecco, è importante perché noi diciamo non è il tempo, ci saranno tempi migliori. No, non c'è stagione che sia che sia primavera, sia che sia estate, sia che sia autunno. E anche d'inverno, almeno un fico secco ci sarà sotto. Cioè, si aspetta sempre di trovare qualcosa, perché ogni tempo è il tempo per amare, per perdonare, per donare. Se no non esiste. E lui cosa trova? Trova sì il fico, ma tante foglie. E le foglie hanno una storia lunga nella Bibbia. Proprio le foglie di fico. Servono solo per nascondere. Noi facciamo tante cose per nascondere l'unica cosa che manca. Ci manca l'unica cosa essenziale, che è l'amore di Dio e il prossimo. Senza questo tutto è nulla. Tutto è frascame. Tutto è pura apparenza. Ecco, lui ha fame, viene per vedere, lo vede da lontano. È interessante, perché è venuto al mondo Dio? Per dire, ma ho creato il mondo, sai, sono venuto una prima volta, la sera del primo giorno, e mi ha risposto male, ho avuto paura, mi sono nascosto. Adesso dopo tanti anni che l'ho educato un po' con la parola, così, guardiamo se adesso ha prodotto un po' di frutto. Quindi si attende qualcosa di meglio. Dopo la prima visita, infinite visite, se preparate il popolo, sarà accolto, spera. Cioè, cosa spera Dio dall'uomo? Spera di trovare un uomo che sia suo figlio, che ama davvero, il prossimo è lui. Ed è l'ansia di Dio di vedere se trova qualcosa.
Sì, Silvano diceva la lunga storia delle foglie, queste foglie che servono per nascondere, appunto in quell'episodio, nascondere la nudità dell'uomo che manifesta perché ha vergogna del suo limite, della sua corporeità così fatta, del suo essere creatura, e per questo appunto si nasconde e appunto si sottrae agli occhi di Dio. quindi questo segno, questa foglia così, che ha così questo significato o questa tradizione, ecco, di negatività, vedremo che poi proprio grazie a questo nuovo albero su cui sarà Gesù, diventerà invece, ecco, qualcosa di molto vitale. Vedremo poi, Giovanni nell'Apocalisse ci presenta, ecco, questo nuovo albero che invece per tutti i 12 mesi farà frutto e guarirà le nazioni.
Addirittura le foglie
guariscono. Sì, le foglie che prima servivano invece erano cose inutili, anzi negative, dannose, sono medicina.
E chiaramente quell'albero è la croce. E, è molto bello, nel battistero di Gravedona dell'anno 1100, se vi capita di passare andate a vederlo, che è bellissimo, nella chiesa del Tiglio, Santa Maria del Tiglio. C'è una croce, un crocifisso di fico del 1100, dove la croce e il crocifisso sono dello stesso tronco, che è molto bello. C'è Cristo, che è il frutto di Dio, l'amore di Dio, ed è lo stesso legno dell'albero della croce della maledizione, che è l'albero del fico secco, che è lui il crocifisso. Cioè il Signore porta su di sé la nostra maledizione, e quel che dice Gesù quando va verso il Calvario nel Vangelo di Luca: le donne di Gerusalemme piangono su di lui, e Gesù dice: non piangete su di me, ma su voi e sui vostri figli. E dice: se si fa questo nel legno verde, cosa si farà su quello secco? Se il legno verde, che è lui che produce frutto, è bruciato e maledetto, cosa avverrà del legno maledetto che è secco? Cosa avverrà? Se lui che è innocente finisce in croce, di noi peccatori cosa avverrà? Avverrà che lui innocente finisce in croce per i nostri peccati, e noi peccatori finalmente saremo salvi. Lui brucerà e noi no. Cioè è lui stesso il frutto dell'amore. Gesù in croce è il frutto dell'amore di Dio per l'uomo e anche dell'uomo per Dio. È il primo uomo che ama davvero totalmente Dio e i fratelli. Ed è Dio stesso che è sceso sulla terra per mostrare agli uomini il suo amore. Il legno secco, il fico secco, darà il suo frutto sulla croce. Sarà Cristo.
Versetto 14. Rispondendo gli disse: nessuno più in eterno mangi frutto da te. E udirono i suoi discepoli.
Con questa una grande maledizione, è la maledizione di chi non ama. Chi non ama è maledetto, non fa frutto, è morto. E sarà quella maledizione che porterà Cristo sulla croce, porta la maledizione del nostro peccato, della nostra morte. E noi avremo in cambio la sua vita. Quindi è interessante, questo unico contromiracolo dove Gesù si mostra duro è l'origine di tutti i miracoli. È duro, ma porterà su di sé tutta la durezza del nostro male. È duro contro il male perché ci fa male, però sarà lui a portare su di sé il male per darci il frutto. E i discepoli udirono, perché la scena verrà ripresa il giorno successivo.
Siamo nello stesso giorno e il nuovo quadro, ora la scena si svolge a Gerusalemme, versetto 15. E vengono a Gerusalemme, entrato nel Tempio, cominciò a cacciare quelli che vendono e comprano nel Tempio, e rovesciò le tavole di cambiavalute, le sedie dei venditori di colombe.
Con Gesù era già entrato nel Tempio la sera prima, e abbiamo visto, se guardato in giro, e uscì, e venne notte. È già simbolo chiaro, guarda in giro e viene la notte. Il giorno dopo entra nel Tempio, e l'ingresso di Gesù nel Tempio è la grande attesa e di tutto l'Antico Testamento, che termina il capitolo terzo del profeta Malachia, che dice: verrà il Signore nel suo Tempio. E cosa farà? Guardate Malachia 3. Che è l'ultimo libro dell'Antico Testamento prima di Matteo. che dice: ecco, io manderò il mio angelo a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore. Ma chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lascivia ai lavandai. Siederà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li affinerà, eccetera. Cioè, lì che brucia tutti. E poi dice: purificherà i figli di Levi con la lascivia, cloro al credo, ci sarebbe sotto. Traduzione
attualizzata.
Cloro al credo. Cioè, cosa viene a fare Gesù nel suo tempio? Viene a purificare il tempio è Dio. Gesù sulla croce purificherà la nostra immagine di Dio. Noi pensiamo a un Dio tremendo, un Dio giudice che condanna, punisce il male. Invece sì, il male è male, molto male, tant'è vero che ci fa male. Allora lui che ci vuole bene cosa fa? Porterà su di sé il nostro male sulla croce. E il tempio distrutto sarà Cristo stesso che muore in croce. E il nuovo tempio sarà lui risorto, che ha vinto la morte, proprio nel suo amore ci dà la vita nuova. E il nuovo tempio sarà ciascuno di noi col dono del suo spirito. Quindi questa scena del tempio è fondamentale, perché è il centro della religione di Israele e di ogni religione, il tempio, Dio.
Diceva prima, appunto, nell'introduzione Silvano, che questi sono due episodi che sembrano anomali rispetto a tutto lo stile di Gesù, e uno può dire: ma come, adesso va dentro lì, fa tutto sto disastro? Ma insomma, però non è garbato, insomma, non è gentile in fondo. Ma quello che qui viene messo in evidenza in questi due episodi, proprio nel contromiracolo e qui in questa cacciata, è Gesù vuol mettere in evidenza il male e il danno che questo procura. È inutile far finta di niente, questo vuol dire Gesù. Non si può stare indifferenti di fronte a un albero che invece di dare frutti non dà niente. C'è qualcosa che non va, e c'è qualcosa che non va se il tempio è ridotto così. Non si può passarci sopra e dire: vabbè, poveracci, hanno bisogno di vivere anche loro, lasciamoli commerciare. Questo è, mi sembra, che da sottolineare. Come i profeti si sentivano di tradire la missione ricevuta se non andavano, ecco, a rimproverare, perché non era solo tradire la missione ricevuta, era non volere il bene di coloro che sbagliavano.
E infatti noteremo una cosa, no? Che il Vangelo è tutto riconciliazione e perdono, però per la riconciliazione e il perdono bisogna saper vedere il male, se no che riconciliazione c'è, che perdono c'è? C'è il male come male. E il fico maledetto rappresenta il male. L'egoismo, il non amare, è male, è maledizione, è morte. Così il tempio, che vuol dire il nostro rapporto con Dio, che diventa un luogo di commercio e non di preghiera, non di comunione filiale, è male. È la maledizione somma per Dio, poverino. Se guarda, i miei figli, invece di volermi bene, vengono a commerciare. Che interessante. Cosa posso fare per loro? Darò la vita, sarà quel che farà sulla croce. E allora Gesù che entra nel tempio e cominciò a cacciare quelli che vendono e comprano nel tempio, e rovesciò le tavole dei cambiavalute. Cosa c'era? Nel tempio si vendevano e comperavano oggetti che servivano. E per la purificazione bisognava presentare due colombe o due tortore o per varie cose. Quindi hanno pensato bene: mettiamo su un mercatino
animali dei sacrifici,
animali dei sacrifici stessi,
la carne che mangiava,
sì, tutto. Quindi era un po' un centro commerciale, sempre un supermercato. Tra l'altro occupava un'area di 475 metri per 300,
questo cortile,
il cortile stesso, quindi una cosa infinita, bellissima e maestosa. Ecco, e oltre poi il mercato degli animali che poteva servire per i sacrifici e per i vari riscatti o di ex voto, e c'era poi la cassetta delle offerte immancabile, e in più c'erano i cambiavalute, spiego perché. Perché venivano israeliti da tutte le parti del mondo, da zone pagane, avevano monete anche romane e greche. Ora le monete romane e greche non valevano per il tempio perché erano immonde, dovevi pagare in monete ebraiche. Così gli si cambiavano e sul cambio, come sapete, ci si guadagna bene. E quindi c'erano i cambiavaluta che era floridissimo il mercato. E lo stesso tempio diventava poi la banca centrale, perché il tesoro del tempio era la banca centrale, dove c'era tutto il valore di Israele. Allora, che cos'è questo? Cosa fa Gesù? Con la sua morte toglierà coloro che vendono e comprano per i sacrifici. Cioè, il nostro rapporto con Dio in genere qual è? Io ti faccio questo sacrificio e tu mi dai questo. Stabiliamo con Dio un rapporto di comprovendita. Io ti prego e tu in cambio mi dai la salvezza. Io faccio questo e tu... Cioè, trattiamo Dio, che è amore, pagandolo. Questo si chiama prostituzione, pagare l'amore. È il peccato più grave contro Dio, che è amore. Trattarlo da prostituta. Non è che noi compriamo Dio con le buone azioni. Lui ci vuol bene. Siamo figli amati gratuitamente. E Gesù purificherà il Tempio, l'immagine di Dio, dicendo: guardate che non siete voi con le vostre buone azioni a salvarvi, vi salvo io perché vi amo, per grazia. Allora potete anche amare e fare il frutto. Se no resterete sempre nell'egoismo, anche nell'egoismo spirituale che diventa una comprovendita. Non farete mai l'amore. Così nel Tempio, invece di esserci l'amore, la fiducia in Dio, il rapporto filiale, cosa c'è? La comprovendita. Ti faccio questo e vi dai questo. Tutte le religioni fanno così, tutte le religioni pagane. Ha fatto una fatica infinita Dio a dire no, non è così. Dio ti ama gratuitamente, infinitamente, perché ti ama. Questo lo mostrerà proprio sulla croce, dando la vita per quelli che lo uccidono. Quindi non è che quella gente compra molto il suo amore. E credo anche per i credenti non è mai purificata abbastanza l'immagine di Dio. Istintivamente noi abbiamo un rapporto quasi di paura e il nostro rapporto è: ci comportiamo bene per prendergli qualcosa, una benedizione, un vantaggio. Non è che il rapporto invece di amore filiale, pieno, addirittura sponsale, perché tutte le varie forme di amore entrano con Dio, è gratuito. E l'uomo diventa uomo quando ha un amore gratuito, adesso Dio, è il primo comando. L'uomo è fatto per amare Dio, così ama se stesso e ama l'altro, come figlio di Dio. Poi c'è un'altra cosa ancora.
Versetto 16.
No, ancora no.
No, che non lasciava che alcuno trasportasse qualcosa attraverso il Tempio.
Se voi notate alla chiesa, al Duomo di Milano, c'è una porta laterale, dove c'è il Bartolomeo della porta. C'era una porta corrispettiva dall'altra parte, l'hanno chiusa perché appunto... quando faceva mercato e doveva trasportare le cose e fare tutto il giro della piazza, era più comodo attraversarlo. Ecco, così lo stesso capitava qui. Cioè, e chi doveva passare da una parte all'altra della città si trovava di mezzo al tempio, tanto valeva entrare con i tuoi boi da una parte, uscivi dall'altra, con i tuoi pesi. Allora il tempio era la scorciatoia per raggiungere l'altra parte della città. In realtà anche il nostro rapporto con Dio tante volte è una scorciatoia. Cioè Dio ci serve per raggiungere i nostri obiettivi, non è il fine dei nostri obiettivi. Passo da lì perché è più comodo, che è interessante.
Sì, e questo non è che si manifesti così magari platealmente come nel caso, ecco, del fare commercio, cioè un opportunismo, una strumentalizzazione, ecco, della religione per interessi personali, ma è qualcosa di più profondo, e noi ce ne possiamo accorgere quando anche nel rapporto con Dio in fondo mettiamo al centro noi stessi. Ecco, quando magari non c'è questo interesse materiale, non è che, non so, ci facciamo amici i preti per avere gli appalti, non so di che cosa, però invece qui si tratta di, ecco, un rapporto magari più diretto, anche più, sembra più pulito con Dio, però dove ci mettiamo ancora? Ecco, è ancora Lui che deve essere al nostro servizio.
Cioè in fondo noi ci serviamo di Dio. Che va benissimo, Dio serve perché è amore. Ma se noi amiamo, anche noi serviamo, nel senso che amiamo, e allora è reciproco e non è più che ci serviamo di Lui, è che lo amiamo come siamo amati. Cioè, è un po' come il figlio che sfrutta il genitore, dice già tanto mi vuol bene, ma senza voler bene. Quindi nel primo caso dice è un po' tremendo, faccio delle cose buone così me lo tengo buono. Nel secondo caso è buono, allora va bene, mi serve. In realtà uno che fa così non ha ancora capito, c'è qualcosa di più profondo. Tu diventi libero uomo te stesso se proprio diventi come Lui, se sai amare gratuitamente. Allora fai il frutto. Allora il Tempio, è presenza di Dio, se no non è presenza di Dio. E Gesù che muore in croce sarà proprio la fine del Tempio, difatti Lui in croce non ci guadagna niente, ci perde tutto. Non è una facile scorciatoia. Sa amare in pura libertà il padre e i fratelli dando la vita. E così mi fa vedere chi è Dio. È uno che ama in libertà, in gratuità, dando la vita. E Gesù in fondo è venuto per stabilire nel mondo questo nuovo rapporto con Dio che è di amore reciproco.
Ecco, versetto 17. E insegnava e diceva loro: non sta scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladri.
Con la mia casa, il luogo di Dio, Dio stesso, ecco, è un luogo di preghiera, cioè di comunione. Comunione con Lui è la preghiera. Di comunione per tutte le genti, è interessante, le genti vuol dire i pagani, quindi per tutti gli uomini. La comunione con Dio stabilisce la comunione tra tutti gli uomini, perché Dio è Padre, allora tutti diventiamo fratelli. Per questo c'è il Tempio, cioè Dio in mezzo a noi è proprio colui con il quale siamo in comunione come Padre, e quindi con tutti gli uomini, con tutte le genti, come fratelli e sorelle. Per questo c'è il Tempio, per questo c'è Dio al mondo e c'è il mondo. Noi invece ne abbiamo fatto una spelonca di ladri. Il primo ladro è stato Adamo, che ha voluto rapire l'eguaglianza con Dio, quello che gli era donato. Noi in fondo di tutta la nostra vita, invece che un dono che riceviamo, che viviamo nell'amore e sappiamo donare, ne facciamo qualcosa del nostro possesso, una spelonca di ladri.
Poi l'opposizione tra banda di ladri e tutte le genti vuol proprio dire che è qualcosa che si, come Gesù dirà, avete trovato la chiave per il regno, non siete entrati voi, oppure avete detto qualcosa che di cui ci si appropria e si impedisce agli altri, ecco, di entrare.
Scusa, vedete, allora chiaramente c'è un parallelo tra il fico e il tempio, no? Il fico nessun frutto, tante foglie. Il tempio niente preghiera, niente comunione tra le persone, un grande mercato. Cioè praticamente uno vive egoisticamente sia il proprio rapporto con Dio sia il rapporto con i fratelli. Quindi non c'è nessun frutto. E lo stesso Dio serve per vivere questo. E Gesù è venuto con l'asinello per fare il contrario, quindi le scene di questa sera sono lo scontro tra l'asinello e l'immagine ufficiale di Dio che abbiamo tutti nel popolo.
Versetto 18. E udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano di rovinarlo. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era colpita dal suo insegnamento.
I sommi sacerdoti e gli scribi cercano di rovinarlo. Fin dal principio dicono, scrive i farisei, costui bestemmia perché perdona, perché porta l'amore di Dio fra gli uomini, e qui si dice chiaramente ormai cercano di farlo fuori. Perché? È chiaro, anche se uno non lo sa, dove non c'è amore, c'è uccisione, c'è morte. E c'è la morte in chi non ama. E chi là dentro la porta anche fuori. Per ora però non eseguono il disegno, passeranno solo quei 4 giorni, poi lo eseguono, perché la folla lo ascolta volentieri e hanno paura della folla. Quindi si presenta una differenza tra i capi e la folla, una differenza che poi andrà sempre diminuendo. L'ultima volta diceva Osanna, ora lo vede volentieri perché ancora la folla spera che sia uno che verrà poi al modo giusto. Quando poi lo vedrà lì, un povero uomo coronato di spine, dirà crocifiggi.
E l'accordo con i capi non avviene tanto sul piano che i capi riescono a convincerli o per il timore dei capi, perché anzi loro per il timore dei capi proprio speravano che Gesù facesse diverso, ma perché come tutti noi, sia negli uni che negli altri, era questa immagine, questo rapporto con Dio che non era ancora purificato. Ultimo versetto: e quando fu sera uscivano fuori dalla città.
Come vedete si scandisce quando fu sera e poi dirà è il mattino dopo e avanti, cioè, come nei giorni della creazione fu sera e fu mattina. Cala la sera definitiva sul Tempio. La sera immagine della morte, finisce il Tempio, finisce il popolo, e il popolo maledetto, il Tempio maledetto, sarà Cristo stesso che finisce in croce e così ci salva da ogni maledizione. Ecco, come vedete allora questi due fatti della vita di Gesù che sono il contrario di quello che ci aspettiamo, una maledizione, un contromiracolo, il fico resterà secco, è un atto di violenza che rovescia e cambia valute e caccia via. Ecco, in realtà simboleggiano quello che noi abbiamo fatto con lui. Fa tenerezza se la prende con una pianta, poverina. E c'è il Deuteronomio che dice: se tu entri in una città e la conquista dei nemici, fai fuori tutti gli uomini, eccetera, ma non le piante, sono forse le piante colpevoli come gli uomini, perché una pianta lì vale molto, che sono poche, quindi non distruggere le piante. Gli uomini non si facevano tanti scrupoli, le piante sì. E qui Gesù distrugge una pianta, e sarà grato a questa pianta. Questa pianta è lui, che porta ogni maledizione. E così fa un gesto simbolico di distruzione del Tempio. Infatti lo accuseranno dopo 3 giorni, vuol distruggere il Tempio, lo riedifica, non dirà poi, e ne farà un altro. È vero, Gesù distrugge il Tempio. La sua morte è la fine del Tempio, si squarcia quella del Tempio. Il nuovo Tempio è il Signore crocifisso. Il nuovo Dio, la nuova immagine di Dio è questo amore assoluto per l'uomo che dà la vita per noi. Ecco, fermiamoci allora su queste due scene.
Tra quello che Gesù condanna e quello che poi avverrà, cioè c'è cioè come in tutta la storia di Israele, c'è quella, per esempio, un riassunto molto efficace, il capitolo 16 di Ezechiele, dove tutta la storia di Israele dall'Egitto in poi viene raccontata come un seguito di infedeltà a questo Dio che è qualcuno che raccoglie Israele come un bambino buttato via alla sua nascita, che lo fa crescere e questa bellissima ragazza che poi diventa, ecco, infedele, ma c'è sempre questo, ma c'è questo aspetto di riscatto, cioè c'è una realtà che si dimostra inefficace, sterile e che è condannata, che arriva alla fine, però nello stesso tempo che viene appunto riscattata, fatta rivivere, e lo strumento è proprio, ecco, Gesù che rende inefficace, cioè toglie la sterilità, quell'idea di Dio che abbiamo. Ciò che rendeva sterile tutto questo era proprio, ecco, l'immagine di Dio che ci facevamo. Con il suo insegnamento e con la sua croce, lui distrugge questa, ecco, questa immagine, questa idea, e allora, ecco, tutto rifiorisce.
Cosa vi suggerisce questo testo? Non ci dovrebbero essere, poi ci sono perché le facciamo, ma il problema è più a monte, cioè tutte le cose belle e buone sono dono di Dio, le viviamo come dono di comunione con Dio, come dono di preghiera, di ringraziamento, o come furto, sono mie e la gestisco io, cioè la mia vita è mia e la gestisco io, è davvero un dono di Dio e la vivo con la gioia e con l'amore che Dio mi ha fatto. Quindi non solo le cose negative che va bene, ma è più radicale il discorso, cioè tutto ciò che c'è è dono di amore, lo vivo come dono di amore, compreso me stesso, o mi butto via, o non mi sto, così gli altri, così tutte le cose della vita. Il peccato di Adamo è stato proprio impadronirsi di ciò che gli era donato. Se tu rubi una cosa che ti è donata, quella cosa è tua, però non è più dono dell'altro, quindi non ti richiama più l'altro il suo amore, quindi quella cosa diventa il tuo feticcio, il fine della tua vita, e dimentichi Dio e la tua vita, che è la relazione con Lui. Ed è il peccato che facciamo di assolutizzare i doni di Dio, insomma. Ci interessano i doni e non la persona, sarebbe come la persona che ti vuol bene ti regala l'anello, a te interessa l'anello e non la persona. E non è una cosa simpatica. Non sarà un buon rapporto, né una bella vita. E quindi è soprattutto a questo livello, ecco, il nostro rapporto con Dio che è di comprovenienza, anzi, per impadronirci in fondo. Diamo delle cose per averne altre. Poi nella supposizione che non ci voglia bene sia cattivo, allora gliene diamo anche tante, pur di avere un po' di di clemenza. E invece no, lui ci dà tutto. È quel che vedremo sulla croce, ci dà la sua vita. Se noi siamo abituati a dire faccio dei sacrifici a Dio, allora Dio mi salva, no? E Dio ti dice no, il sacrificio lo faccio io, sono io che faccio, che muoio in croce per te, ti salvo perché ti voglio bene. Hai capito questo? Il passaggio dalla legge al Vangelo, che non è mai compiuto del tutto, quasi, come sensazione. C'è la certezza che Dio mi ama e mi dona tutto, mi dona se stesso, e questa è una cosa grande.
La scena si svolge al mattino tra i grandi giorni e commuove Gesù a fame, certamente a fame al punto di rivelare la novità dell'amore, la novità della vita eterna. Di noi, per cui commuove questo scontro col fico, questo rimettere un po' in ordine il disordine che noi continuamente abbiamo, facciamo dentro di noi e intorno a noi. Anch'io che non pone la serenità del fico, le nostre serenità, il nostro autocompiacimento, il nostro piangerci addosso, perché anche sempre quando si parla della fede, si parla del Signore, siamo sempre noi al centro, e io non sono l'altezza, io insomma non sono brava, non sono. E quindi io sento che è proprio spostare il baricentro, cioè guardare a lui, guardare a lui come persona concreta, come Gesù si innalza. Se no il rischio è appunto quello dell'anello che mi fa comodo, mi sfema, non mi interessa la persona. Quindi proprio c'è un po' il passaggio dal sentito dire alla parola che è la sua carne, è molto affascinante. Non pensavo che sarebbe stata una novità per me stasera. E poi appunto se la prende con un fico e con quattro per rimettere, per portare oltre, per dire io voglio dirti il mio amore, voglio portarti alla comunione, all'amore al Padre e a tutti i tuoi. Questa immagine di Dio che sempre voi cercate di passare, c'è la distanza infinita tra le nostre immagini di Dio e ciò che Dio è per me.
Che forse no, in questo brano del fico vuole rivelare una cosa grossa ma in modo molto discreto. E più avanti Gesù dirà dal fico imparate il paragone, lo racconterà poi, e diventa anche il fico un maestro oltre l'asino. E questo fico ci rappresenta un fico che non fa fichi è fallito. Un uomo che non ama non è uomo. Cioè, è infelice, gli manca la sua identità. Quindi è maledetto, è la peggior cosa che possa esistere, non è uomo. È una cosa gravissima, magari non ci accorgiamo neanche perché c'è tante foglie che nascondono. Però c'è la tragica realtà che non fa frutto. Non far frutto vuol dire non esistere. Non amare e non esistere, è la morte. Quindi lui con questo visibilizza la morte, resta di sé. Ed è così forte questa morte che lui la porterà su di sé sulla croce, la morte del nostro egoismo.
era questo, che l'uomo per l'uomo se non ama. Allora l'uomo non diventa uomo, perché non è capace di amare la vita da solo. Questa è la grande domanda.
Infatti l'uomo senza Dio non c'è, è fatto da Dio, è fatto per
l'uomo da solo, fa peccato di altro, so, comunque insomma, amare gratuitamente, è vero che è il paradiso da resto, è vero che tutti di Dio lo vediamo nell'amore interessato, eccetera, il briciolo lo intuiamo, però senza la vita di Dio. Seconda cosa, volevo riprendere quello che è stato detto sul fondo finanziario del dolore, no? Sono un po' così convinto che la vita per tutti sia concepita in ogni momento di una donna, no? Che la vita è maledetta, non sono certo che la gente è per la vita degli accami, ma no? Insomma, e quindi forse condivido un atteggiamento di quello che è stato detto, vedevo come uno scambio, ma avevo già dato se riuscire a se fosse ugualmente a offrire questo dolore, non so, se stesso ci accettavo un mistero.
E in questo lo propongo anch'io, ma dopo, prima accettare almeno il bene. No, perché se non accettiamo il bene è come accettiamo il presunto male o il reale male.
L'ultima cosa un po' più d'attualità, no? All'inizio ho detto che quanti paesi, no? Non so, ma insomma, se ognuno presenta, per esempio, che ho le realtà parrocchiali di qua e di là, spesso in fondo con le unità di scambio, insomma, il modo migliore sarebbe di diciamo, sono perdete un po' sulla coscienza e mettere mano. La cosa più facile non costa niente, questo modo se ne paga poco, troppo poco, siamo le indulgenze, diciamo, però
ma io penso anche, siccome la Chiesa siamo noi, ciascuno di noi, anche se io sono prete ci tengo a dire che siamo noi, cioè tutti noi stessi col povero che è Cristo, cosa facciamo? Mettiamo la mano nel portafoglio per levarci dai piedi. Lo amiamo davvero come nostro fratello, come nostro Signore, per esempio. Chiaro, dobbiamo sempre convertirci. Ringrazio Dio che non viene mai meno a questo, perché nella sua chiesa c'è sempre Madre Teresa, e alla fine se si guarda gli unici a interessarsi disinteressatamente dei poveri al mondo è ancora la tanto criticata chiesa, ecco. Quindi ringrazio Dio che ci si porta anche la critica facendo il bene, solo chi fa il male è molto lodato, finisce osannato in televisione, se uno fa il bene lo paga, va bene, se non mi preoccupa. Poi tante volte facciamo male e lo pagano gli altri, ma male, male. Il Signore è molto longanime. E circa poi la prima osservazione, una molto vera, che è può l'uomo senza Dio amare? Chiaro che senza l'amore uno non ama, se Dio è amore, senza Dio non ama, però Dio è all'azione in ogni uomo, in tutta la creazione, che l'uomo lo sappia o non lo sappia, ecco. Saperlo è meglio, che l'uomo poi è fatto per riconoscere la realtà, perché poi agisce in base a ciò che riconosce. E allora ecco l'annuncio del Vangelo che ci fa riconoscere l'azione del Signore, e quindi anche la nostra azione cambia, oltre le foglie comincia a far qualche frutto.
No, mi rimette che il Vangelo di Giovanni proprio all'inizio, la chiamata dei discepoli, c'è qualcosa che ricorda proprio a proposito del figo, quando
Filippo porta Natanaele da Gesù, gli dice abbiamo trovato il Messia, che è Gesù che è da Nazareth. Lui fa l'ultima cosa, da Nazareth cosa può venire? Gesù dice, oh, ecco un israelita nel quale non c'è inganno, perché io ti ho visto sotto il fico. Ecco, naturalmente questo vuol dire, ecco, è un rapporto, mette in rapporto questo personaggio, cioè la sua bontà, possiamo dire, con la sua fedeltà alla legge, quindi c'era rimasto almeno un piccolo, già un inizio almeno, e c'era rimasto questo legame, come Isaia quando dice che questo albero, che è un olivo nel caso, è stato tagliato, tutto stroncato, poi tagliato, però sul tronco, sul ceppo, ecco, da dove è stato abbattuto l'albero, ci sono dei piccoli, ancora ci sono dei piccoli, rametti, virgulti che daranno poi, dal quale si svilupperà ancora tutta la pianta. E anche Gesù è chiamato virgulto, appunto.
Stavo pensando che pensando a Dio e alla creazione, quindi subito dai primi giorni diciamo che lui non ha cercato altro che riprendere un po' la relazione che vuole avere con l'uomo, perché da subito diciamo che ci siamo sbagliati, un uomo si è ribellato, e lui da allora fino ad oggi sempre cerca in tutti i modi di riprendere questo suo dialogo con l'uomo, che invece mi sembra che sfugga, pur non so per quale motivo, perché in effetti lui dice che l'unica via è quella dell'amore, e anche parla di un amore dolce, perché parla del tutto, e quindi lo trovo molto più chiaro questo brano. Perché sì, un invito ad accettare questo amore di Dio per me.
Amare come ama Dio non mi sembra una cosa molto facile, anzi, mi sembra una cosa un po' da Dio. Mi chiedo come mai ci chiede questo grado di perfezione, se sa che siamo degli esseri limitati, come anche in altri tipi del Vangelo dice siate perfetti come, siate misericordiosi come, perché ci chiede questo, siamo delle creature.
Sì. E ci chiede di essere ciò che siamo suoi figli, e se siamo suoi figli e viviamo così siamo felici noi, per cui ci chiede di essere felici, se lo facciamo così siamo infelici noi, perché non siamo ciò che siamo, non siamo figli, e per questo ci chiede, allora ci chiede di essere quel che siamo. Cosa vuole da un albero da figli? Che faccia figli, non vuole nulla di strano. Cosa vuole da un uomo? Che sappia amare, se no non è persona. Se no sta male lui, sta male gli altri. Quindi vuole la nostra felicità in fondo. E poi non è che la esige, ha fame. Non li trova, cosa fa? Muore in croce lui, cioè è lui che si darà come cibo, lui che ha fame. Cioè ci dà lui questo amore. Per cui noi possiamo amarci col suo stesso amore, cioè come lui mi ama, così io posso amarmi, perché sono amato. Poi se uno si vuol bene anche agli altri. Se uno può volersi bene se è amato. E allora ecco la storia del fico finirà sul legno della croce, dove lui ci ama, mi ama, da se stesso per me. E allora ecco che il fico sterile porta il suo frutto definitivo, l'amore assoluto, per me. Questo è il senso della croce. E allora non c'è più bisogno delle foglie di fico di Adamo, di fuggire da Dio, nasce il frutto, la terra ha dato il suo frutto. Ed è il senso profondo del Vangelo, che lui dà il frutto, e ci dà tutto il suo amore. E noi viviamo di questo, viviamo della sua fame, in fondo. sua morte. Il Signore ci ama anche quando noi siamo soffriti. Allora molto di più.
Ma siccome non vogliamo questo pazzo Dio che lo teneva, quando noi siamo nella sofferenza che mostriamo il Signore che ci racconta, non c'è
niente. Giusto, ma è giusto, sì, l'ha fatto anche lui, invocate la, qui è giusto chiederla, però c'è sotto un altro spirito, cioè come uno chiede ai genitori una cosa, non è perché è sicuro del suo amore, gli chiede anche l'impossibile, gli chiede tutto, non importa, ma quel che conta è la relazione che ha di amore e di fiducia.
Quando il Signore tace.
Allora dice le cose grosse, quando tace, siamo simili a lui, ecco. E qui sulla sofferenza vorrei dire una cosa, no, che pensavo ieri andando su in grignetta col Filippo, che una delle più grosse angosce della nostra epoca, secondo me, sono le considerazioni che fai a quota 2000, quando stai bene, sembra che sia il fatto che l'uomo non accetti che si soffre, perché c'è l'angoscia. Cioè, se uno vuole eliminare il dolore, l'angoscia, com'è che si spari subito prima di nascere? E l'angoscia peggiore è non accettare che ci sono delle cose, siamo limitati, si soffre, c'è la morte. O ho una lettura di questo come una comunione con Dio vera e allora accetto di vivere e vivo bene, ci sarà una valle di lacrime, certo, ma guarda che bella la valle di lacrime, oggi è così bella anche se... Cioè, voglio dire, la grossa sofferenza è l'ipotesi che si vede in televisione come visto gli albanesi d'Italia. Poi arriva il PIR e stanno delusi, che l'Italia non è quella che hanno visto in televisione, che non è beautiful, che non è... La verità è, se tu ti aspetti anche il sacrificio, anche la lotta, anche la difficoltà, vedi che poi la vita è bellissima. Prima di tutto perché non è così difficile come credevi. Secondo, perché quelle cose che incontri di negativo ti accorgi che ti fanno crescere, ti fanno andare avanti. Mentre invece quell'angoscia, quella paura di soffrire, questa è così tremenda ed è, credo, la principale causa delle sofferenze. Credo. Perché le principali sofferenze sono mentali, non sono reali. Quelle reali le sopporti tutte, se no svieni. Le altre sono insopportabili perché non esistono, ma sono insopportabili. Sono quelle menate che ti fai all'infinito sulle ipotesi, sono tremende. Supponi invece che ci sono delle sofferenze reali, c'è sofferenza a nascere, c'è sofferenza a crescere, sofferenza a morire. Accettala come legge di vita. Ti accorgi che poi non è poi così stupido, si fa fatica a lavorare, ma è bello, c'è il risultato. Fai fatica a coltivare la pianta, ma c'è il frutto. Fai fatica ad andare in montagna, ma è molto bello, ti alleni e ti diverti. Cioè, tutte le cose buone costano fatica e sacrificio. Se uno si mette già in quest'ottica, allora apprezziamo la croce, Gesù che dice che vuole venire dietro di me e porti la sua croce. Poi vedrà come sta bene. Rispetto a chi ti dice avrai la felicità e poi ti frega perché non la trovi mai. Lui ti dice, avrai la tua croce, le tue difficoltà, però sarai con me e vedrai che è diverso, ed è vero. Prima di tutto ti togli l'angoscia del soffrire, della paura della croce, sei con me, sono passato anch'io, ci potrai passare anche tu, scusa. Passare l'elefante, ci passerai anche tu. Ed è con me anche nell'angoscia, perché ha provato angoscia anche lui nell'orto, nella morte stessa violenta l'ha provata, nella morte ingiusta l'ha provata, via che c'è giusta. Quindi è interessante quest'ottica sul male che dovremmo un po' per coinvolgerla. Soffrire non è male, far soffrire sì. Morire non è male, far morire sì. E mettere in conto che nella vita ci sono queste cose, ti accorgi che ti costruiscono, non... è inutile far finta, e credo oggi la nostra cultura rimuove la fatica, il dolore e produce l'angoscia, non rimuoverla, c'è. è legge normale della vita. Anzi, la cultura stessa è un sacrificio della natura. Sì. È un distacco. E uno che impara queste cose poi vede con maggior serenità anche la vita e vede che poi è bella. Poi è bella.
Mi scusi, lei ha detto che i dolori dell'occhio fanno parte delle leggi di vita, però mi posso dire che è un'osservazione che ci penso sempre molto spesso, però accettare queste due grandi prove come leggi di vita presuppone la parte dell'uomo naturalmente una grande fede, perché naturalmente l'acqua naturalmente è uscita da quelle leggi di vita.
Non è un precetto essere ateo, eh? Cioè uno può essere, ma dico l'uomo è anche ragionevole se gli conviene. Cioè, capisco, però non bisogna fare un dogma neanche dell'ateismo. Io dico all'ateo, puoi non credere perché è libertà credere e non credere, ma non farne un dogma assoluto. Se vedi che è sbagliato, non ti tornano i conti, verifica l'ipotesi opposta, è chiaro. L'ateo non sa che spiegazione dare della vita e della morte, ed è lì che allora la fede ne ha bisogno tutti, e chi non ce l'ha deve chiedere a Dio di averla. Lo dice Pascal, che l'ateo deve pregare tanto per averla bene.
Comunque il cristianesimo è questa grande religione molto basata sulla sofferenza. No, questi quando si parla di Gesù Cristo si parla molto spesso, sì, d'accordo, che lui si è sacrificato per noi, quindi è un momento di gioia, però si sottolinea sempre molto la sofferenza, la sua umiltà, che lui si è sacrificato per noi. Io per esempio quando prospetto di Gesù Cristo parlo sempre della sofferenza come un momento di gioia, che è sempre molto difficile da accettare. Insomma, la nostra religione ci porta sempre a essere non razionali ma irrazionali, secondo me. Cioè il problema del dolore è un problema molto difficile, sì. Cioè d'accordo, non è in vita, però naturalmente ognuno di noi, io magari vorrei, se mi permetto,
sì, tutti vogliamo evitarlo. Io ritengo che l'evitare queste cose è la principale causa di dolori per tutti e di angoscia.
Forse perché lei è una grande fede.
No, non è questione di fede, è questione di ragione. Cioè, che ciò che angoscia l'uomo sono le sue paure, questo lo dico a tutti, anche gli psicologi, loro ci vivono su, giustamente. Ma l'altro lo paga. Se l'altro non avesse le paure, vivrebbe meglio. E le paure dovrebbero essere paure irrazionali, perché se sono razionali non gliele devi levare, è bene che se le tenga. Se paura di tagliarmi la mano quando uso la circolare, è bene tenerla. Che la paura,
non
così tengo anche la mano.
Abbiamo fatto adesso un medicinale che fa avere la paura.
Cioè, credo che la fede è qualcosa di molto umano. Cioè, è il senso della vita dell'uomo. È la risposta del senso della vita. Siccome la vita ha un termine, allora capire che invece che un termine dove è finita, c'è un fine che è un compimento, un raggiungimento. Quindi la fede mi parla non del dolore, il dolore c'è, anche senza fede molto di più e senza senso, mi parla di un compimento dove è vinto il dolore, dove è vinto il male. Non mi parla del male la fede e del dolore e della morte, mi parla della vittoria sul male, sul dolore e sulla morte, a differenza di ideologie che negano il male, il dolore e la morte e quindi ti fregano. Perché se dici che non c'è e poi vedi che c'è, cosa fai dopo? Ti angosci molto di più, dici allora sono in colpa, allora sono sbagliato io. No, non sei sbagliato, c'è per tutti. E la via di soluzione c'è anche quella. È una comunione, una fiducia, un rapporto che ti fa vivere diversamente la realtà. Addirittura la realtà stessa della morte come comunione con Dio.